טוב, צדיקים, ברוך השם, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha. E Bezrat Hashem, oggi voglio parlare un po' di una cosa importante, parlare un po' sul tempo dove siamo, perché siamo in un tempo molto speciale. Viene chiamato Ben HaMetzarim, è il tempo che sta fra Yud-Zayin Bet-Tammuz. Il digiuno che abbiamo digiunato la settimana scorsa, cioè questa settimana, domenica, e Tisha B'Av che deve ancora venire. E speriamo, Be'ezrat Hashem Yitbarach, che arriva Mashiach e viene Beit HaMikdash, e così Tisha B'Av non sarà un giorno di digiuno, sarà un giorno di festeggio, però per adesso vogliamo studiare. E oggi cercherò di spiegare concetti che sono concetti molto molto alto, che a Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, mi darà la forza di spiegare in un modo che si può capire. La lezione oggi, devo ammettere, viene maggior parte di questo libro, viene chiamato El Bnei Sakhar. Bnei Sakhar è scritto da un grande Rav, anche era cabalistico, Rav Hasidico, si chiama Rabbi Tzvi Elimelech Shapira Midinov, la famosa famiglia di Shapira, che tanti rabbini sono arrivati. E questo è un libro, Be'emet, El Bnei Sakhar, è un libro Kadosh, un libro santo, santo, santo. E maggior parte della lezione oggi abbiamo portato da là. E vediamo come Be'ezrat Hashem possiamo collegare questi giorni anche questi parashot, alla parasha di Pinchas, che la parasha di Pinchas è un bellissimo parasha. Yud-Zayin Bet-Tammuz, abbiamo un peccato famoso, il vitello d'oro. Perché noi a Yud-Zayin Bet-Tammuz digiuniamo per cinque cose che sono succede a Yud-Zayin Bet-Tammuz, il 17 di Tammuz. La prima cosa che è successo è che le mura di Gerusalemme sono distrutte, i nemici sono entrati dentro Gerusalemme, e 3 settimane dopo a Tisha B'Av, il Mahshemam hanno bruciato il Beit HaMikdash e lo hanno distrutto. Però, tzaddikim, noi sappiamo che la Torah ci insegna che qualsiasi cosa che succede nella vita, dobbiamo andare a cercare le fonti, dobbiamo andare nelle radici, dobbiamo capire quali sono gli eventi che hanno portato questi 2 giorni, da un lato Yud-Zayin Bet-Tammuz e dall'altro lato Tisha B'Av. A Yud-Zayin Bet-Tammuz è successa un'altra cosa, perché noi digiuniamo. Moshe Rabbeinu ha spaccato le prime tavole della legge. È sceso dal monte di Sinai dopo 40 giorni, 40 notti che non ha mangiato, non ha bevuto, era là con HaKadosh Baruch Hu, Bore Olam, gli è sceso e ha visto il vitello d'oro. Quindi Yud-Zayin Bet-Tammuz è il momento dove noi eravamo là al fronte del monte di Sinai, e succede il vitello di oro. Il Moshe Rabbeinu spacca le tavole della legge. Invece Tisha B'Av è un altro peccato, forse uno dei due o tre peccati più gravi, possiamo dire la vendita di Giuseppe, il vitello d'oro e il peccato degli esploratori. Tisha B'Av, dopo 40 giorni che gli esploratori hanno visto la terra di Israele, tra parentesi, gli esploratori sono usciti nella vigilia di Rosh Chodesh Tammuz, e quindi il giorno prima Tammuz, tutto il mese Tammuz sono 30 giorni, più le 9 giorni di Av sono 40 giorni. E a Tisha B'Av loro ritornano e raccontano a tutto il popolo quello che hanno visto. Hanno fatto entrare debolezza dentro il popolo, sì, non la faremo conquistare questa terra. E tutto il popolo ha sentito con le orecchie aperte lo che gli esploratori hanno visto per 40 giorni, e l'hanno interpretato in un modo che è ben negativo, e tutto Am Israele hanno pianto, hanno pianto, hanno pianto. Hanno detto: perché ci ha portato qui? Perché siamo usciti d'Egitto? Perché ci ha portato nel deserto? Ha detto a Kadosh Baruch Hu, voi avete pianto per niente, io farò che questo pianto sarà per sempre. In bellezza di chi voglio entrare un po' a capire perché questi 3 settimane, perché uno al lato dell'altro c'è un caso, è per caso che è così, perché non potete decidere uno, diciamo, di vitello d'oro 6 mesi e 6 mesi dopo esploratori, perché uno vicino all'altro, qual è questa vicinanza, questi 21 giorni, ben a Mezzarim viene chiamato in ebraico, tra le due grandi sofferenze? Spiega il Bnei Sahara nel nome della Rizal, che noi sappiamo, c'è un libro che si chiama Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah è un libro che fu scritto da Avraham Avinu, è un libro dove ci sono scritti tutti i segreti della creazione. E in questo libro si racconta come HaKadosh Baruch Hu stesso ha creato il mondo usandoci le lettere. Perché noi sappiamo, c'è anche un Midrash che dice HaKadosh Baruch Hu istakel be'oraita ve'bara alma. HaKadosh Baruch Hu ha guardato dentro la Torah e con la Torah ha creato il mondo. Dice il Sefer Yetzirah, che ha guardato dentro la Torah sono questi lettri, che fa apparenza la prima cosa che fu creato. Ci hanno creato le lettere prima che ha scritto la Torah. E attraverso le lettere, che le lettere rappresentano dei recipienti della luce divina, della bontà di HaKadosh Baruch Hu, le lettere rappresentano questo. E attraverso le lettere, attraverso questa luce, questa bontà, che ogni lettera significa un altro caratteristico. E usandoci questi lettere, tante volte unirsi qualche lettera insieme, HaKadosh Baruch Hu ha creato questo mondo. È una delle cose che noi sappiamo, che ogni mese, dicono le maestre, ha una luce divina diversa che scende di HaKadosh Baruch Hu, un altro tipo di influenza. Per esempio, nel mese di Nisan c'è la luce della libertà, la luce della Geulah, Am Israel furono usciti d'Egitto. Ogni mese porta con sé la sua luce. E per questo dice anche che il nome di Hashem, che è Yud Kei Vav Kei, questo nome che viene scritto però non letto, il tentagramma, sì, famoso, ogni mese viene scritto in un modo diverso. E nel mese del Nisan viene scritto nel modo come noi lo vediamo diritto, Yud Kei Vav Kei, nel suo ordine. Perché? Perché il mese di Nisan, capo mese, è il mese dove nasce il popolo ebraico, è il mese dove usciamo d'Egitto, è il mese dove il mare si è aperto, è il mese dove la luce di HaKadosh Baruch Hu viene in un modo diritto e rivelato, e per questo il nome di Hashem viene scritto in questo mese diritto, Yud Kei Vav Kei. Invece in tutti gli altri mesi il nome di Hashem viene scritto in un ordine diverso, le stesse 4 lettere in un ordine diverso. E qual è l'ordine del nome di Hashem come viene scritto nel mese di Tammuz? Dice la Rizal, questo esce dal versetto che c'è scritto nella Megillah, che quando Haman Arasha, Haman, dovete sapere, Haman era un niente, era un nessuno, non è venuto da una famiglia importante, non era discendente di non lo so chi. E piano piano è cresciuto nella casa di Ahasverosh, fino a che è divenuto il ministro più importante nel paese di Ahasverosh. Fino a che lui aveva l'orecchio dell'Ahasverosh, lui era il consigliere che consigliava sul suo orecchio. È diventato ricco, aveva tanti figli, aveva una moglie, aveva tutta abbondanza. E là, nella Megillah c'è un versetto interessante. Lui vede Mordecai e dice: Vechol ze nenu shoveli. Beshah shani roet Mordecai yoshe beshar amelech veno mishtachaveh. Ossia, tutti si inclinano per questo Haman, però lui dice un giorno quando ha camminato c'è uno che non si inclina. Come si chiama questo che non si inclina? Mordecai a Yehudi. E perché non si inclina? Perché un ebreo non può mai inclinare per nessuno tranne il Borea Olam HaKadosh Baruch Hu. E che dice Haman? Tutto questo, Veholze, tutto che ce l'ho, tutto che ci sono io, e non shaveh, non vale niente. Perché? Perché c'era uno, un ebreo, che non si inclina. Dicono maestri, le parole ze enenu shaveli, questo non vale niente per me. Le fini delle lettere di queste parole fanno le lettere ze che è la kei, eneno che è la vav, shave che è la kei, li che è la yud. Le lettere finali di queste quattro parole fanno il nome di HaKadosh Baruch Hu al contrario. Invece di essere scritto yud, kei, vav, kei, è scritto al contrario. Kei, vav, kei, yud. Vuol dire che la luce che scende dal cielo in questo mese, dice la Risale, al contrario. Forse il modo come che il nome di Hashem viene scritto in questo mese è al contrario. E questa cosa che è scritto al contrario sveglia il giudizio celeste, sveglia il giudizio del cielo su Am Israele. E noi vediamo una cosa molto particolare: che c'è bisogno per svegliare il giudizio? Il giudizio mai sia più grave che esista di Hashem, c'è un tipo di giudizio che è molto grave. E quando Hashem ti dà, Hashem ti dà, Baruch Hashem, Hashem ti dà. E quando Hashem ti dà, tu ti lamenta, Chas v'Shalom. Quindi mai se non c'è una cosa che può svegliare il giudizio e l'arrabbiatura di Hashem più di questo. Sì. Per capire, solo per fare capire, immagina che tu hai un figlio e tu lo dai tutto, tutto. Non parliamo di un figlio giovane di 10 anni che non capisce, un figlio di, immaginiamo, di 30 anni, uno già adulto, e tu lo dai tutto, Baruch Hashem, tutto. E c'è una cosa che lui vuole, che fra parentesi non è buono per lui, però lui la vuole e non la riceve. E dice tu, tutto che fai? Non mi fai niente, non vale niente, non mi aiuta, non mi riconosci, tu. Che tipo di rabbia può fare questo a un padre o madre quando lui sa che lui dà tutto e comunque il figlio non solo che non apprezza, non dice grazie, anzi, dice tutto non vale. E per questo Haman ha fatto svegliare il giudizio su di lui. Perché lui ha detto: è tutto ciò che mi ha dato a Kadosh Barfu, tutto ciò non vale. Perché? Perché c'è uno che non si inclina. Quando uno inizia a parlare attraverso il cielo in un modo così, mai sia fa svegliare la rabbia di Hashem, il giudizio. La stessa cosa succede a Tisha B'Av. Gli esploratori sono andati in Israele, sono ritornati in nome di Av. Parliamo di una generazione, di che parliamo? Di una generazione che riceve la manna che scende dal cielo, una generazione che ci sono le nuvi della gloria. Abbiamo detto che questa manna era superfood, tutti erano sano, tutto il loro colesterolo, zucchero, glicemia, tutto era a posto per tutti. Non c'era scarto, non andavano al bagno. Possiamo parlare ora sulle Midrashim della manna e il pozzo di Miriam. Che era acqua che quando tu lo beveva non era solo un'acqua, che l'acqua è buona per la salute, era un'acqua che ti apriva la testa, ti dava la saggezza. Le nuvole della gloria, che tu sentiva la presenza di Hashem. C'è una generazione che ha ricevuto più di questa generazione. E comunque che dicano piangere. Perché piangere? Perché ci ha fatto farlo uscire d'Egitto per morire, per conquistare Israele, noi moriremo, non potremo. E si sono lamentati. Più o meno lo che ha fatto Haman, e questo tzaddikim ha svegliato il giudizio. E per questo il nome del nome di Hashem nel mese di Tammuz è più che al contrario, la Kei Vav, la Kei Yud. Perché? Perché invece vedere la bontà mette la tua spalla attraverso Hashem. Invece il nome di Av, molto interessante, le prime due lettere rimangono la stessa, Kei Vav, che è al contrario. Però le ultime prime lettere diviene Yud-Keh, dove c'è scritto questo nome, e le piaga, c'è scritto Hashem Hoya, Hoya Be'miknecha. Quando c'è le 10 piaghe in Egitto, Hashem Hoya Be'miknecha, la parola Hoya è il nome di Hashem, Hoya Be'miknecha, sì? Le due lettere al contrario c'è giudizio, però le due ultime lettere Yud-Keh sono nell'ordine giusto, perché? Perché fino al 15 Be'av c'è giudizio. Però Yud-Kei, sì? Che fa gematria 15, gli ultimi 15 giorni di Tisha Be'av sono giorno festeggio. Perché? E dopo tu Be'av. Quindi vediamo che non per niente in questi 2 mesi, che sono mesi dove c'è un giudizio, sono successi questi due peccati giganti, di un lato il vitello d'oro dall'altro lato l'esploratore, però il Mei Sahar va ancora più profondo. Abbiamo detto che il libro di Yetzirah parla della creazione del mondo e il mondo fu creato attraverso le lettere. E nel libro di Yetzirah si entra nella profondità che fu creato con quale lettere. E là noi sappiamo che ci sono quattro elementi. E i quattro elementi sono fuoco, acqua, sì, e vento, sì, uovo, sì, e afar. Il polvere. E c'è scritto in questo libro che la Aleph e la Mem e la Shin delle 22 lettere sono creato con loro questi elementi. Con l'acqua fu creato il fuoco, con la Mem fu creato l'acqua e con la Shin fu creato il Ruach. E non solo questo, dice il libro, le altre 7 lettere vengono usate per creare le planeti. La Bet fu creato Shabbatai, Saturna, con la Gimel, solo così per un po' sentire, non che capiamo, sono cose alte. Con la Gimel fu creato il pianeta di Giove, con la Dalet fu creato il pianeta di Marte, con la Bet fu creato il pianeta del Sole, con la Pei fu creato Venus, con la Reish fu creato Mercurio e con la Taf fu creato la Luna. Quindi, tre lettere per gli elementi principali, ok? 7 lettere per i pianeti, insieme sono 10 lettere, e mancano 12 lettere. Con queste 12 lettere, ogni lettera rappresenta un mese. Il mese di Nisan rappresenta la He, Iyar, la Vav, Sivan, la Zain, e questo voglio arrivare, Tammuz, la Chet, e Av el Tet. Vuol dire che qual è l'elettro che fu usato per creare il mese di Tammuz? La lettera Chet. E qual è l'elettro che fu usato per creare il mese di Av? Non solo il mese, anche il zodiaco. Il libro si approfondisce tanto solo per toccare le punti, la Tet. Se noi prendiamo la Chet e la Tet insieme, che parola esce? La parola ebraico di peccato. Come si dice ebraico in ebraico? Peccato, chet, sì, chet e tet insieme, fa la parola chet. Da dove sappiamo che queste lettere sono importanti? Perché noi sappiamo che Jacob Avinu nella parasha di Vayechi, prima di morire, vuole rivelare alle sue figlie quando arriverà il Mashiach. Razzal le galote taketz. E quando lui ha aperto la bocca per dire, si è dimenticato. Come mai sia Alzheimer? Si è dimenticato. Ha detto Jacob alle sue figlie. Così ha pensato Jacob. Sapete perché l'ho dimenticato? Forse uno di voi ha fatto peccati. Forse uno di voi non è degno per sapere quando arriverà il Mashiach. Ditemi, quale di voi ha fatto peccati che io mi sono dimenticato quando viene il Mashiach? Hanno detto le sue 12 figlie, wow, che forza si deve avere per dire questa frase. Papà, nessuno di noi ha un peccato. Se tu vedi bene, in tutte le lettere delle nostre nomi ci sono due lettere che non si trovano. Una la Chet, l'altra la Tet, che insieme fanno la parola peccato. Quindi dentro i nostri nomi non ci sono queste due lettere. Quindi per forza nessuno di noi ha fatto peccati. Questo è molto interessante. Vediamo che le lettere influenzano, le nomi influenzano. Non è per niente un nome, una cosa profonda, sì? Quindi possiamo dire che questi 2 mesi, già nella loro radice, già nella loro radice, ci sono cose che non sono semplici. E questo è lo che noi diciamo in la Megillat Echa, Chet Chatea Yerushalayim, al ken le nida ita. Yerushalayim ha fatto un peccato. Chet Chatea, un peccato ha peccato Yerushalayim, al ken le nida ita. E per questo lei è come una donna che ha la impurità della nida. Così diciamo in la Megillat Echa. Quindi non per niente Yerushalayim è come una donna che ha la impurità della nida. Perché impurità? Perché nida
E perché la parola Chet, questo versetto, si può parlare anche ore, cercare di capire che voglio dire Chet Chata Yerushalayim, al Keneni Daita. La impurità possiamo capire perché. Poiché prima del peccato, prima della distruzione, c'era la santità, c'era la presenza di Akadosh Baruch Hu, c'era il Bet HaMikdash. Quindi se non c'è, vuol dire che c'è impurità. Poiché voi dovete sapere, e questo tzaddikim, una cosa molto importante. Non esiste in questo mondo un posto neutro. Non c'è, come si dice in ebraico, parve. Parentesi, la parola parve, che è la parola che viene usata per dire su una cosa che non è né carne e né latte, non è scritto in nessun posto nella Torah. In tutta la Torah non troviamo la parola parve. La parola latte troviamo, halav. La parola carne e basar troviamo, però la parola parve non è scritto in tutta la Torah intera. Poiché parve rappresenta il noto, rappresenta lo che non è né buono né male, né puro né impuro, né positivo né negativo. E questo non esiste nella Torah nostra. Poiché nella Torah nostra, la Torah ci insegna che qualsiasi cosa deve appartenere a uno o all'altro, o è buono o è male, o è negativo e positivo. Sì, può essere che è poco buono o poco male, però per forza. Deve essere una delle due. E per questo, qualsiasi azione che un uomo fa, deve avere la capacità di metterlo nella colonna giusta. Ogni cosa che fai, tu fai nel fine della tua giornata, prendi un foglio e scrivi sul foglio positivo o negativo, mitzvah, peccato, puro o impuro. Sono tutto sinonimo per lo stesso concetto. Sono andato al lavoro, dove nella colonna lo mette? È interessante, no? Ho fatto giro con la mia moglie in via del corso. Dove lo metto? Non lo so, dipende. La risposta non è così facile come pensate, tzaddikim. Queste due cose che ho dato, questi due esempi possono essere positivi, possono essere negativi, dipende come la fai, perché la fa. Tanto dipende dal mente. Alla mattina sono andato alla palestra. Dov'è? Bella domanda, non do risposta, sto solo chiedendo. È positivo o negativo? Sono andato al ristorante con amici. Buono o non va bene? Non lo so, dobbiamo pensare. Però sicuro che uno delle due deve essere per forza. O è buono o è negativo? Forse poco buono, poco negativo. Qualcosa deve essere. Quindi, se non c'è la presenza divina a Yerushalayim, vuol dire per forza che c'è impurità. È questo che dice il versetto, Chet Chatei Yerushalayim, Yerushalayim ha fatto un peccato. E poi questa lì è impura con la impurità della Nidà. Adesso la domanda è, di tutti i tipi di impurità che noi conosciamo la Torah, perché la distruzione di Yerushalayim viene paragonata alla Nidà? Perché non viene paragonata alla impurità delle morti, per esempio? Perché l'impurità della Nidà? Anche in ebraico, noi sappiamo che in italiano si dice peccato, però in ebraico ci sono due o tre parole per dire peccato. In ebraico si può dire chet, e si può dire avon, come dicono i romani, in gavon. Qual è la differenza tra chet e avon? Aschet è una cosa involontaria, beshogeg. Sì, di Shabbat, uno ha camminato al lato della luce e per sbaglio, probabilmente sbaglio, si è messo per appoggiare sul muro. Per sbaglio, non quelli che fanno finta che è sbaglio. Per sbaglio si è appoggiato sul muro e ha acceso la luce. Questo è un chet, cosa involontaria, un beshogeg. Invece avon è quando uno fa un peccato, entra in un posto che non è kasher, mangia un panino, mai sia, sì? Lo fa con volere. Non ho capito. Chet Chatei Yerushalayim, Yerushalayim ha fatto un peccato involontario, per questo la presenza divina è andata. Perché usa la parola chet quando si parla di distruzione? Perché non si usa la parola avon, che vuol dire un peccato volontario? Questo è quello che dice il Bnei Sahara. E questi peccati del vitello d'oro e i peccati degli esploratori e tutto quanto sono in un senso peccati involontari. Perché? Perché sono successo in tempistiche dove c'è tanto giudizio, in tempistiche dove ci sta tanto buio, in tempistiche che vedremo dopo che sono problematico. Esav Yaakov, uno dei loro confronti, uno dell'altro, era noi dividiamo tra noi il mondo e anche il mondo di avvenire, a chi appartiene. E Giacobbe sa venire, io, te, primogenito, doppio. La discussione era anche sul tempo, le mesi, a chi appartiene il mese? Esav ha preso 2 mesi. Qua sono le 3 mesi che lui ha preso. Tammuz, Av, e inizialmente voleva anche prendere Elul. Non è riuscito, Baruch Hashem. Parleremo di questo. Jacob è riuscito a riprendere Elul. Però Tammuz e Av. E noi sappiamo che Esav, che Esav? Esav rappresenta Eliezer Ra. Sì? Esav era con tanta capelli sul suo corpo. Capelli che rappresenta materialità. Se c'è una cosa nel corpo che non è necessario, qual è? I capelli. Un uomo pelato, un uomo che ha pelle sulla testa, che cambia, non cambia niente. Capelli rappresenta, sì, biologicamente non cambia niente, non è che quello è più sano o meno sano. Esteticamente non lo so, però biologicamente sicuro che non cambia niente. Quindi possiamo dire che Esav, che la materialità, che i capelli è Edom, Sair, ha preso questi 2 mesi, Tammuz e Av. E per questo dice Megillat Echa, dice il profeta, Chet Chateah, poveracci, questi peccati sono perché sono in un tempo che è un tempo problematico. Per questo sono avvenuto. Come che il forza di Yetzirah è troppo forte in questi mesi. E perché la impurità della Nidah? Perché non la impurità delle morte? Molto semplice. Perché noi sappiamo che ci sono tante donne che sono di vietato, sì? Mai sia incesto, mai sia una sorella, una madre, mai sia, sì? O una donna che è impura. Adesso, tutte le donne che sono di vietato per sempre. Una sorella sarà sempre di vietato, non importa, una madre sarà sempre di vietato. Per una donna che ha l'impurità della nidà, una cosa temporanea, se lei si purifica come deve e va al mikve, diviene pura. La stessa cosa è Yerushalayim, dice il profeta. È vero che lei è impura, però non è impurità di una cosa che è divietato per sempre. Ma è impurità di Nidah, Bezrat Hashem. Presto, presto, il Mashiach ritornerà e questa purità andrà via. Però si può approfondire ancora di più. Abbiamo detto che le mesi, ogni mese ha il suo letto e abbiamo anche detto che ogni mese ha il suo nome di Hashem. E non solo questo, andiamo ancora un passo avanti. Ogni mese ha il suo tribù. Nel che senso ogni mese ha il suo tribù? Noi sappiamo che ci sono 12 tribù. E 12 tribù che sono divise in 4 gruppi quando andavano nel deserto. 3 sopra, 3 sotto, 3 a destra, 3 a sinistra. Chi sono le primi tre? Chi sono le prime tribù che vanno? Chi è il primo? Yehuda, il re. Quindi le prime 3 tribù sono Yehuda, Issachar e Zevulun. Dice il Issachar anche il mese. Dove inizia il mese? Il primo mese è Nisan, quindi Yehuda è il mese di Nisan. Issachar, Iyar e Zevulun, Sivan. E possiamo anche capire perché. Perché Nisan è il mese dove nasce il popolo ebraico, dove il popolo ebraico diviene un popolo, dove è venuto Moshe Rabbeinu, che è il Mashiach dell'epoca di Egitto, e Yehuda è il re. Quindi il primo mese appartiene al re, rappresenta il Mashiach, rappresenta Davide Amelech, rappresenta la salvazione di Nisan. Invece Issachar e Zebulun, loro due sono le tribù che uno rappresenta la Torah, che è Issachar, e Zebulun rappresenta il lavoro, che tutti e due hanno un impatto molto importante, che dice la Mishnah Beavot, se non c'è farina non c'è Torah, se non c'è Torah non c'è farina. Quindi questi 50 giorni di Nisan, fino alla ricevuta di Torah di Sivan, abbiamo il tribù di Issachar, che è quello che studiava Torah sempre, e Zebulun, quello che lavorava, questo patto. Dopo abbiamo altre 3 tribù in campamento. Chi andava? C'è Yehuda che andava con Issachar e Zebulun. E c'è Reuven, primogenito, con Shimone e Gad. Quindi, se Yehuda, Issachar, Zebulun e Nisan, Iyar e Sivan, vuol dire che Reuven è Tammuz, e Shimon, qual è Shimon? Shimon è il mese di Av. Adesso molto interessante. Perché Reuven è il mese di Tammuz e Shimon è il mese di Av? Dobbiamo capire qual è il concetto. Reuven Tzadikim rappresenta le occhi. Perché rappresenta le occhi? Perché Reuven, perché viene chiamato Reuven? Perché quando nasce Reuven dice Reuben, vedi? Adesso ho un figlio finalmente. Quindi Reu, vedete? E Shimon viene dalla parola ascoltare. Perché ascoltare? Perché ha detto Lea, Hashem Shama et Oni, Hashem ha sentito la mia lamenta, la mia tristezza. Perché? Perché Lea era triste. Perché Jacob amava più la sua sorella. Lea ha detto, forse si farò figli. Questo può cambiare, forse così Jacob avrà più me di Rachel. Quindi quando finalmente è nato Shimon, adesso ho due figli, sicuro Jacob mi amerà di più. Quindi Reuven rappresenta la vista, che viene da parola vedere, e Shimon rappresenta ascoltare. E adesso se noi vediamo bene gli esploratori, quando sono usciti a esplorare? Nella vigilia di mese Tammuz, quindi tutto il mese Tammuz che hanno fatto gli esploratori, hanno usato la vista. Gli Tisha B'Av che hanno fatto? Hanno fatto sentire tutte le lamentele sul popolo ebraico, sulla terra di Israele, che questa terra non vale, non si può conquistare. Quindi Reuven, vista, Tammuz, sì, e Shimon, sentire, Tisha B'Av. C'è tanta, tanta profondità qui. Non solo questo. Se noi prendiamo l'acronimo di Reuven e Shimon, fa una parola Rash. Che vuol dire Rash? Rash vuol dire poveri. Quindi questi sono 2 mesi poveri. Perché poveri? Perché sì, ci sono tante sofferenze nella storia nostra. Tante cose, l'Inquisizione, l'Olocausto, tante cose sono iniziate in questi mesi. Sì, sono mesi molto, molto, diciamo, duri. Però, dall'altro lato, ha anche una cosa positiva. Noi, quando facciamo il Tachanun lunedì, giovedì, chiediamo di Hashem così, a te Shachrit, la preghiera di Shachrit, a te Elohai Oznecha Ushama, Pekach Enecha Uesh Omemoten, traduco, Hashem mio, porgi il tuo orecchio e ascolta, apri i tuoi occhi e osserva la nostra rovina. Questo si parla di Sione di Bet HaMikdash, la nostra città è rovinata, però perché usa queste due cose? Porgi il tuo orecchio e ascolta. E apri i tuoi occhi perché questi sono i due peccati che abbiamo fatto. E anche perché Ruven e Shimon, non per niente sono le due tribù Ruven e Shimon. Perché Ruven ha peccato con Korach, la storia famosa di Korach. Chi si è unito con Korach per andare contro Mosè? Ruven. E la parasha nostra Pinhas. Chi ha fatto il peccato di Banot Midian? Chi ha fatto peccati con questi goyot che Pinhas ha ucciso? Il capo del tribù, Shimon, sì. E questo tzadikim non per niente che questi 2 mesi sono in Iulio e in agosto, di solito. Le mesi dove uno c'è tanto di guardare e tanto di sentire. Sentire cosa che non deve e guardare cosa che non deve. Non per niente. C'è un altro concetto, se vogliamo approfondire ancora di più, sono concetti molto profondi, io cerco così, solo toccare. Anch'io non capisco tutto, solo un po'. Il nome di Hashem, abbiamo un altro nome che è Hashem Ammonai. Ammonai. Se noi prendiamo il nome Ammonai e lo dividiamo in quattro, abbiamo la lettera Aleph, sì, la lettera Dalet, sì, la lettera Nun e la lettera Yud. Adesso Aleph, se tu la scrivi completo, sono 3 lettere. Aleph, Lamed, Pei, Aleph. La Dalet, se tu la scrivi completi, è Dalet, Lamed, Taf. Dalet. Quindi le prime 3 mesi sono Aleph, Nisan, Yar, Sivan. Aleph, possiamo capire, Aleph è uno, il primo mese, non vado sopra il topo, vado avanti. Dalet invece è la seconda lettera, è Tammuz, Av e Lul. Quindi Tammuz rappresenta la Dalet e Av rappresenta la Lamed. Queste due insieme parole che fanno la parola Dal, povero. E questo è quello che noi chiediamo in Ozer Dalim, ogni volta prima fare la Amidah, a Shachrit, sempre a Shachrit, dovete sapere, tzadikim. Uno che non fa Shachrit alla mattina, quanto abbondanza e luce che scende dal cielo lui non riceva. Come che il telefonino nostro ha bisogno di un caricatore per mettere la batteria, e come che la macchina ha bisogno di benzina. Se uno sapesti
Quanto batteria, quanto benzina. Uno riusciva nella preghiera di Shacharit. Faceva tutto il giorno Shacharit. Diciamo che sì, anche a Minchas si riceva, e anche a Arbitz riceva, e anche facendo mitzvot si riceva. Vero tutto. Però l'input vero, quello carica vero, quella cosa pesante, la maggior parte della benzina è a Shacharit. E se uno fa Shacharit più presto, ancora di più. E si la fa con Kavanah, con Tenfilin, dall'inizio fino al fine, ogni parola, uno non può immaginare quanto luce scende dal cielo. Abbiamo detto che Hashem ha creato il mondo con le lettere sono strumenti per ricevere la bontà di Hashem. Dicendo le parole, anche se uno non capisce, anche se uno non capisce. La lettera, la lingua ebraica è una lingua speciale. Che anche non capendoci le lettere sono divine, le lettere sono la lingua celeste. Quindi parlandoci le lettere fai scendere tanti, tanti. Se uno aveva le occhi, vedere quando dice le lettere, sì, Baruch, Atah, Hashem, vedere questa luce che scende si spaventava, si rimaneva così nel tempio tutto il giorno, solo pregare. Naturalmente si prega tutto il giorno, che succede? Dove viene il Parnassah? Dove viene? Tranquillo. Dice la Gemara, se tu prega tutto il giorno, la Parnassah arriva dal cielo. Però deve pregare tutto il giorno, sì, davvero con il cuore, sì. Quindi noi che diciamo? Noi diciamo Ozer Dalim, prima di pregare, prima di iniziare l'Amidah, chiediamo di Akadosh Baruch Hu, Ozer Dalim, salva le poveri, sì? Aiuta le poveri. Chi sono le poveri? Le poveri sono tanti concetti, uno dei concetti delle poveri sono questi 2 mesi, questa Daled, questa Lamed, questo Tammuz e questo Av. E questo fa parte anche delle occhi, perché Reuven, tu vedi, Tammuz inizia con vedere un occhio, l'altro occhio, fanno insieme la gimmatria 260. 260 fa la stessa gimmatria come la parola Pinhas e Eliyahu. Perché Pinhas? Perché Eliyahu? Perché la nostra parasha Pinhas vede questo peccato. Am Israel si è indebolito. Ha aperto troppo le occhi e troppo le sue orecchie. Sono venute queste donne moabiti, che erano le donne belle, dice Midrash, hanno mandato le donne più belle che c'è, non donne così, ogni una speciale. Hanno messo là la commessa, sì, la commessa, mai sia. La commessa là, all'entrata del negozio, vieni, vieni, senti che collezione abbiamo. E là, bere un bicchiere, fare una chiacchierata. Questo fa parentesi, un ebreo deve cercare non parlare troppo con una donna che è divietato per lui, sì? Perché che può uscire da parlare troppo? Sì? Al di là che si ha la chochmashtika, la siepa della saggezza è il silenzio, chi riesce ad essere silenzioso, quanto saggezza, quanto può imparare, quanto può aggiungere, sì? E Pinhas fa una cosa incredibile. Pinchas vede che la follia, si dice, en adam chotel en ken nichnas beruach shtut. Un uomo non fa un peccato se non entra la pazzia. Ossia, se un uomo è sereno e pensa con la testa chiara, non può fare un peccato. Così dice la Gemara. Perché non può essere che tu fai una cosa che non si può fare. Si fa una cosa che non si può fare perché ti è entrato la pazzia. E sarà ti è entrato là, tac, ti ha chiuso gli occhi. Ti ha aperto ti ha chiuso le orecchie, o forse ha aperto in un senso non giusto, ha aperto in un modo sbagliato, e inizia a fare cose senza pensare, e là accade. E Am Yisrael stava in la discesa con queste donne, uno dopo l'altro, e è andato a fare quello che non si può fare, fino a che il principe Zimri ben Salu, il principe del tribù di Shimon, principe nella Torah non sono principi politici, non sono principi di soldi. Sono gente che sono spirituali, altissimi. Fatto lo che ha fatto. E Pinchas capisce che qui a volte c'è bisogno di un terremoto. La Gemara dice, perché esistono le tuoni? Oh, questa è la parola che cercava. Perché esistono le tuoni? Chiede la Gemara a Masar Barot, perché c'è bisogno di tuoni? Che buono fa le tuoni nel mondo! Aiuta per qualcosa le tuoni? C'è qualcosa che esce? Sì, c'è pioggia, però non può essere pioggia anche senza tuoni. O può essere tuoni senza pioggia anche. Dice la Gemara,
E il tuono, sapete, qui noi non sentiamo questi tuoni perché oggi la città è con tanti palazzi, quindi il rumore anche viene bloccato. Però se tu vai fuori nel campo, fuori a volte ci sono tuoni, tu senti che tutto sta smuovendo, sì, del tuono. Dice la Gemara che le tuoni servono per indirizzare il cuore. A volte il cuore si devia della strada giusta perché inizia a essere confuso. La confusione, sì, la pazzia, io l'ho chiamato pazzia, proprio se la confusione è la parola più adatta. La pazzia ti fa togliere dalla strada giusta. È un tuono, a volte questo tuono, sì, ti indirizza. Mi ha raccontato un amico caro mio, un grande amico mio, non vado a dire il suo nome perché tanti lo conoscono qui a Roma, un amico caro, un rabbino, un tzaddik. Anche fa tanta per gli ebrei d'Italia, che lui è andato sull'aereo, sì. E quando lui è andato sull'aereo c'era turbolenza, questa turbolenza, questa che fa paura. Lui mi dice che anche quella, la hostess che dice nel microfono, per favore mettete cinturino, siamo in turbolenza, si sentiva nella sua voce che anche lei aveva paura. Vuol dire che era una turbolenza speciale. In questo momento lui mi dice, subito la testa si capisce tutto, perché quando tu sei in questi momenti che tu, sì, puoi immaginare l'aereo fa così, 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 e tu sei nel cielo, subito fai teshuva, subito vai nel cammino giusto, subito inizi a fare le cose in un modo giusto. Quanto promessa ha fatto, quanto pensiero. Mi dice, sono sceso dall'aereo più puro. Perché? Perché tutta la confusione che ha avuto, tutte le sciocchezze che a volte ti entrano, queste cose ti indirizzano subito, in un attimo, tutto va via, tutto vedi tutto in modo chiaro, capisci subito che la vita è niente, perché serve vivere, che si deve fare con questo tempo e a che si deve dedicare. E questo è quello che ha fatto Pinhas, prendere la sua spada, metterlo dentro. E per questo due volte la parola Ain fa 260, sarà 10 volte 26 il nome di Hashem. Interessante, per essere vicino a Hashem, 10 volte il nome di Hashem, c'è bisogno che i due occhi saranno puri. Leggere, leggere, studiare, sì. E Bezrat Hashem, quando arriverà il Mashiach, Eliyahu e Pinhas, perché Pinhas, lui e Eliyahu il Navi, loro porteranno la salvezza. Però, Tzadikim, noi abbiamo detto che il mese di Tammuz è la Daled, e il mese di Av è la Lamed, che insieme fanno la parola Dal, che vuol dire povero. Però la parola Dal in ebraico ha due traduzioni. Da un lato si può dire povero, dall'altro lato si può dire innalzato. Dove la vediamo? È nel capitolo 30, che diciamo? Mismor shir Hanukkah bayit le David aromimcha Hashem ki dilitani velo simachta oivai li. Traduzione. Ti esalterò, o eterno, perché mi hai rialzato. E non hai permesso che i miei nemici gioserò a mio danno. Ripeto, ti esalterò, o Eterno, perché mi hai rialzato. E non hai permesso che i miei nemici gioserò a mio danno. Fra parentesi, e nel libro di David e nel Tehillim c'è tante volte queste parole, amici, le nemici. Non sono persone, sì? Non pensare che Davide Amelio sta parlando su persone. No, le nemici tuoi, chi sono? Sono le tue peccati, gli Yetzer Hara. Loro che ti vogliono fare danneggiare, sì? Quindi, che dice Davide Amelio? Harom Hashem ki dilitani, usa la parola dal, che vuol dire povero, però qui la traduzione non è povero, è rialzato, perché? Perché la parola Dalet, che abbiamo detto che le prime lotte fanno povero, però insieme con la Taf, che è il mese di Elul, fa la parola Delet, che è la porta. Se tu apri la porta di Elul, che è il mese di Teshuvah, inizi a fare Teshuvah, il Dal, che è povero, può trasformare in Dilitani, che vuol dire rialzare. Bemezza di Kim, questo è solo un tocco della saggezza, c'è tanta saggezza. Dobbiamo rafforzare queste cose. Ognuno di noi deve lavorare su queste cose, le occhi e le orecchie. Però le occhi tzaddikim non è solo lo che si deve vedere e non vedere. Il peccato vero degli esploratori è interpretare giusto lo che tu vedi. Se tante volte nella vita noi vediamo cose, e il problema non è lo che vediamo, il problema è come interpretiamo lo che vediamo. Questo è il problema. Invece gli esploratori hanno visto una terra, invece di interpretarlo come una terra di miele e di latte, una terra benedetta, l'ha interpretato come una terra che uccide la gente e per questo hanno pianto. E così anche nella vita nostra, ognuno ha le sue sofferenze, ognuno ha le sue cose. Ognuno vede le cose che a volte ci spaventano, però la realtà che ha dietro di tutto è tutta misericordia di Hashem. Non capisci quanto Hashem ti sta salvando a volte con le cose che a te ti sembrano sofferenze. Solo che deve sapere come interpretare, deve sapere come vedere. E forse questo è anche la radice dell'odio gratuito, che noi diciamo che Beta Midrash è distrutto per odio gratuito. Perché tu odi il tuo amico? Perché lui mi ha fatto così e così e così. Però se tu ci pensa bene, tu davvero pensa che qualcuno vuole farti male. Forse non abbiamo interpretato uno l'altro. Forse era una mancanza di comunicazione. Non abbiamo capito. È il gesto, è il parole. Eh sì, quando non capisci un gesto, un parola interpreta male, già apre una porta intera del Pandora, chissà. Uno scende molto veloce nella litica del conflitto. A volte all'inizio era una stupidaggine, non hai interpretato bene. O anche lo che hai sentito, non hai capito lo che hai sentito. Che Hashem ci aiuta a purificare questi, purificare, purificare le occhi, le orecchie. La bocca, tutto quanto. È attraverso questo che questa povertà non vogliamo più. Vogliamo Mashiach Tzidkenu. E questo Reuven Shimon con Gad fa l'acronimo della parola Regesh, sentimento. Hashem vuole il cuore, vuole il sentimento. Voglio che noi ci purifichiamo, ci colleghiamo. E Bezrat Hashem, il Barach, che avremo il merito presto vedere Beit HaMikdash. Vedere Mashiach Tzidkenu, che non ci saranno più sofferenze, perché sì, tzaddikim, ci sono tanti ebrei che soffrono, ognuno con la sua, c'è chi parnassà, c'è chi salute, c'è chi figli, c'è chi matrimonio, shalom bayit, quanto sofferenze. Però noi sappiamo che in un attimo, come il battito dell'occhio, la salvezza di Hashem è con il battito dell'occhio. Hashem può dare la salvezza completa e la salvezza di Hashem non è salvezza. Dice Maestri, noi quando preghiamo in Amidah chiediamo Refaenu Hashem benerafe, Hashem guarisci noi. Sì? Chi ata Melech Rofe Neeman, perché tu guarisci con fedeltà. In che senso? Dice Maestri, quando un uomo o un dottore ti aiuta a guarire, è un guarire, tu ti guarisce momentaneo. Adesso hai un problema, ti guarisci, però non voglio dire che non sarai malato mai sia anche dopo. Invece, HaKadosh Baruch Hu, quando lui guarisce, la sua guarisce per sempre e per eterno, non riviene più mai nessun cattiveria, nessuna malattia. E poi questo è quello che vogliamo, che Hashem toglie questo Yetzer Hara, non vogliamo né le malattie, né le morte, né le litici, né le sofferenze. Che Bezrat Hashem adesso Tisha B'Av, festeggeremo insieme con lui, con Beit HaMikdash, Shabbat Shalom.